Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Mario Palligiano in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live, un'altra grande ora di calcio e di sport qui su Radio Marte. E Napoli alla prima sconfitta, la terza giornata, prima sconfitta stagionale con Garcia, non perdeva in casa dal 4-0 con il Milan, che in tanti ricorderete, ma lì insomma il Napoli aveva già vinto praticamente lo scudetto e quindi problemi ce n'erano pochi. Adesso invece qualche problema è venuto fuori, però noi anche in linea con il nostro ottimismo analizzeremo gli aspetti positivi e gli aspetti meno positivi da rivedere del Napoli di Garcia in queste prime uscite di campionato. Per esempio, io ho notato tra gli aspetti positivi che il tecnico punta molto sulle corsie laterali, ma non su una corsia, come era successo con Sarri, come era successo con Gattuso e come era successo anche con Spalletti, ma su tutte e due all'occorrenza. Quella di destra ha funzionato, soprattutto nel primo tempo, molto bene con il Frosinone e con il Sassuolo. Quella di sinistra all'occorrenza ha funzionato abbastanza bene ieri, l'altro ieri, insomma, mi sembra che lui stia lavorando molto sulle corsie e poi sulle verticalizzazioni. Che cosa significa verticalizzare per vie centrali? Il Napoli lo faceva poco, adesso lo fa molto più spesso. È chiaro che devi avere calciatori che abbiano la capacità di fermare il pallone, di girarsi e di puntare la porta o comunque di fornire un assist a un compagno, e ci vogliono giocatori tecnici dunque e che siano anche in condizione. Sta lavorando su questo. La fase difensiva invece non convince, e anche lo scollegamento tra i reparti, una squadra troppo lunga che gioca su 80 metri, non è possibile proporla. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon lavoro a tutti.
Aspetti positivi e da rivedere del Napoli di Garcia dopo queste prime tre giornate di campionato. Ecco, qualcosina, qualche novità io l'ho notata. È chiaro che Garcia sta lavorando per creare delle alternative rispetto al Napoli di Spalletti dal punto di vista del gioco.
Ma Spalletti ha lasciato una squadra che era quasi perfetta, e arriva Garcia e ha detto venerdì ai giornalisti, ha detto: io voglio puntare sul mio calcio e il passato non lo conosco. Bisogna dire che questa affermazione è coraggiosa,
sì.
Però al coraggio devono seguire i risultati. Se Garcia dice questo, e io nel commento l'altro giorno ho anche condiviso, ho detto è una dichiarazione serena, coraggiosa, però poi deve mettere in campo una squadra che cammina, che vince. Invece il Napoli ha fatto un primo tempo buono contro la Lazio, era anche più vivace, più potente. Poi nel secondo tempo il Napoli è crollato sul piano nervoso, sul piano della personalità, sul piano fisico e soprattutto sul piano tattico, al punto da cedere le ripartenze alla Lazio. Ripartenze che non fanno parte del gioco di Sarri. Sarri ha sempre detto: io vado a lavorare, torno a lavorare in banca piuttosto che fare ancora l'allenatore e giocare con le ripartenze che giocare all'italiana. Invece lui ha giocato con le ripartenze perché la partita gli ha offerto questa possibilità, e questa possibilità gliel'ha offerta il Napoli. Nel Napoli ci sono giocatori che sono spariti dal gioco. Cioè, noi dobbiamo.
Lobotka è il primo?
Sì, il primo. Se noi vogliamo essere credibili quando parliamo per radio, quando scriviamo, quando parliamo in televisione, dobbiamo dire delle cose che siano oggettivamente riscontrabili, documentabili. Lobotka era, secondo me, il miglior giocatore del campionato italiano, quasi. Lobotka è sparito. Allora, se queste innovazioni vanno a cancellare delle realtà, il risultato mi sembra deludente. Ovviamente Garcia sta lavorando, è solo all'inizio, e per carità, a settembre non ci mettiamo a criticare, l'ultimo a criticare sono io. Io sono il primo a dire che va dato tempo a Garcia, però non dimentichiamo che si è perso anche molto tempo, perché da 6 mesi si sapeva che sarebbe andato via Kim, e l'erede di Kim non si è ancora visto. Questa è storia. Allora, un po' di attenzione in più alle cose di calcio bisogna averla. Io ho paura che quest'anno siano mancati purtroppo gli elementi più importanti, cioè il saper fare calcio, capire di calcio, perché Spalletti, quando è venuto a Napoli, ha detto: io da 6 mesi ho studiato solo il Napoli, cioè da gennaio che c'era Gattuso fino alla fine del campionato. E lui, se viene un allenatore e dice: io non conosco il passato, perché si rifiuta di copiare, e mi sembra giusto, mi sembra un punto di orgoglio.
Anche perché poi bisogna capire se lo saprebbe fare o meno, perché insomma non tutti sono uguali gli allenatori.
Però a questo punto deve offrire un calcio, non dico migliore, ma deve dare dei risultati adeguati. Dopo 3 partite il Napoli non è più a punteggio pieno, e questi sono dei fatti che non devono allarmare, però devono un poco preoccupare. Che cosa non va? E secondo me, io dico che si è perso un po' di tempo. È stato troppo facile dire: bisogna aggiornare, bisogna cambiare, bisogna dare a Garcia il tempo per cambiare, però non sono stati dati neanche i giocatori, perché l'erede di Kim non è arrivato.
No.
Ci sono dei giocatori, che se Nathan sta ancora in panchina. Che è successo? Che non è stato preso il giocatore? All'improvviso se ne va Giuntoli, che è un manager che ha dato prova, ha portato il Carpi in 5 anni, ha portato in Serie A. Nel Napoli ha fatto benissimo, ha portato giocatori come Osimhen e Caraschelia. Poi se ne va lui e dicono, si dice questo, ma non mi importa più di tanto, ma al posto di Giuntoli il mercato l'hanno fatto delle persone competenti. Voi mi dite: sì, c'è Micheli, ma Micheli faceva lo scouting, cioè stava dietro a un computer o a vedere i filmati, a vedere i giocatori. Un conto è diventare un personaggio chiave del mercato.
Antonio,
secondo me una sopravvalutazione di Micheli, che è stato inserito in un ruolo non suo. Si dice che, e lo dico con grande rispetto, sia chiaro, che Andrea Chiavelli, che è l'amministratore delegato del Napoli ed è uno scienziato dei contratti, il suo mestiere di commercialista, di uomo dei conti, uomo della contrattistica, è un fenomeno. Però se è vero, come si dice pure, che il mercato è stato in qualche modo ricondotto anche alle sue decisioni, e va bene, allora io dico: ma posso fare pure io il traduttore di arabo.
Osimhen, che succede, Antonio? Antonio ha giocato una brutta partita l'altro giorno. È vero che Casale e Romagnoli lo hanno bloccato, ma ha sbagliato con le poche occasioni che ha avuto a disposizione. Io ho notato, sempre dal punto di vista tattico, che il Napoli va spesso sul fondo e cerca il cross per Osimhen. Ne ha effettuati 27, ma Osimhen ne ha presi solo 2 di questi 27 cross l'altro giorno contro la Lazio. È un giocatore che ancora non ha definito poi la sua posizione con il Napoli, perché si discute da mesi, ma non si è arrivati a un punto fermo però con il rinnovo del contratto.
Forse tu hai toccato il punto centrale.
Tu l'hai espresso già questo, hai avuto, devo dire,
la mia convinzione, perché io magari capirò pure meno di calcio, però sono uno che ha fatto il giornalista per 100 anni, ha fatto il padre per 100 anni. Io penso ad un ragazzo di 24 anni che si trova improvvisamente a discutere un contratto per mesi. Ma pensate nella testa di un ragazzo di 24 anni che viene da un altro mondo, viene da un altro continente, che ha sofferto la fame e che vendeva l'acqua agli angoli delle strade in Nigeria. All'improvviso deve parlare di 100-150 milioni, e se non lo si tratta con l'affetto di un padre e non lo si comprende da uomo, ma questo giocatore può anche un robot improvvisamente si deprime, si confonde, cede sul piano nervoso. Cioè la notte, vi parlo con in maniera molto banale per far capire a tutti qual è la situazione di un ragazzo di 24 anni, la sera va a dormire e pensa, non pensa che il giorno dopo deve incontrare la Lazio, pensa che lui dovrà amministrare una fortuna che è la sua bravura, valutata in 150 milioni, ma come? Sarà a Parigi, sarà a Riyadh, guadagnerà, deve fidarsi del suo agente, deve capire, ma trattare per tanti mesi quello che è il suo futuro, ma secondo me ha logorato Osimhen. Invece Osimhen è uno che va chiamato, va portato a casa, gli va, lo devi magari
coccolare.
Non solo trattare da uomo, ma anche con avere la sua fiducia, addirittura consigliati. Invece mi sembra che Osimhen sia la controparte della società. E io penso che tutti quanti, ma se noi dobbiamo fare un piccolo affare e ci pensiamo giorno e notte, uno che deve amministrare il suo valore, che è quello di fare di 150 milioni, ma pensate che questo non dorme la notte. Allora ci vogliamo mettere nei panni pure di questi giocatori? Io ho visto anche Caraschelle, che lo vedo un po' frastornato, in campo non è più quello dell'anno scorso. Questi sono dei problemi che sono apparentemente banali, ma sono alla base del rendimento di un calciatore. Allora, in questo momento io do un solo consiglio: De Laurentiis deve prendere la squadra in mano da presidente, ma anche da padre di famiglia. Questo è il suggerimento che do ad Aurelio De Laurentiis.
Va bene, allora
prendere la squadra in mano da padre di famiglia.
Da buon padre di famiglia, come recita il diritto. Grazie ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Grazie per essere stato con noi, Antonio.
Ciao.
Buon pomeriggio e buon lavoro. Voliamo in pubblicità. Tra poco avremo Enrico Fedele per mezz'ora con i telefoni aperti allo 081-6363. Gli aspetti positivi emersi in queste prime tre uscite del Napoli in campionato e quelli da rivedere. Fateci sapere quali sono le vostre opinioni, le vostre valutazioni, le vostre analisi rispetto alle prime tre uscite ufficiali del Napoli di Garcia. Tra poco. Rieccoci in diretta. Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, Mario Palligiano in regia, quando sono le 12:23 minuti primi. Buongiorno Gif, primo tempo positivo, secondo tempo da dimenticare, squadra lunga, stanca e per me cambi sbagliati, spero sia un episodio. Fernando Pero, inutile dire che la partita con la Lazio l'ha persa Garcia rispetto a Sarri, perché insomma Sarri tatticamente ha dimostrato, secondo le aspettative adattive dell'ultimo decennio, di essere superiore a Garcia, almeno fino a questo momento. Poi vedremo se il tempo cambierà le cose. È il momento di Enrico Fedele. Direttore, buon pomeriggio.
A voi, buongiorno.
Aspetti positivi e aspetti da rivedere del Napoli in queste prime tre uscite di campionato, con due vittorie con Frosinone e Sassuolo e una sconfitta in casa con la Lazio. Quali sono, se volessimo schematizzarli, quelli positivi, per esempio? Ecco, che è difficile trovare per qualcuno, però noi cerchiamo di farlo.
No, noi non possiamo trovare un ago nel pagliaio.
Ah, perché non ci sono?
Il Napoli in questo momento è quello che ci dà più preoccupazioni, quindi fattori positivi io non ne viene vedo, tutt'altro.
Scusi, il
però
lavoro di Garcia...
Non mi allarmo.
Però voglio capire, è cambiato qualcosa?
No, non mi allarmo, ma sono preoccupato, e non da adesso, voi lo sapete dall'inizio. Il Napoli purtroppo ha fatto una campagna acquisto di investimenti nel rinnovare la rosa, ma non pensare che ci volevano i titolari per poter competere in Italia e in Europa. Questa è la verità. L'avvento di Garcia, che non ha inciso sui giocatori da prendere assolutamente, perché ha fatto tutto presidente, convinto di scoprire sempre le pepite d'oro, ma le ciambelle non sempre escono col buco, come adesso, e ha preso dei giocatori che chissà che cosa faranno. Poi Garcia ha cercato di dare un po' del suo, e in questo momento forse è stato eccessivo, perché il Napoli è stata sempre una squadra che ha avuto un gran palleggiatore e un centrocampo da filtro, cosa che non ha detto, se lo poteva permettere, perché veniva Kim che poteva far giocare la squadra 20 metri più avanti perché era veloce. Però abbiamo visto che praticamente questo modo non va bene. Poi i giocatori che sono venuti saranno pure bravi, ma sono come mandarini liberi. Tu sai liberi dov'è?
Liberi?
Sì, e dopo Nola, San Paolo. Liberi.
Pensavo fosse in Liguria, a dire la verità, però.
No, liberi, è a Liguria. No, San Paolo.
Allora, questo amico pensa un po' che cervelloni. Sapete perché amo De Laurentiis? Scrive perché non vi considera, visto che siete l'anti-Napoli. Parla con voi.
Siamo solamente alla
terza giornata e già sembra di lottare per la B. Non avrete mai il coraggio di leggerla. Noi abbiamo il coraggio. Noi abbiamo il coraggio di leggere. E devo rispondere a questo amico.
Rispondo io per te.
Rispondo anch'io, però, se permette, che ce l'ho anche con me.
No, ti spiego. Perché questo amico deve capire che De Laurentiis è il più grande nel cinema, va bene? Però quando ci sono delle valutazioni da gente di calcio le può accettare, le può condividere o meno, i risultati economici sono dalla sua parte, ma quest'anno non può dire che praticamente ha centrato quello che voleva fare, ha centrato una cosa, il bilancio ancora positivo.
Allora, questo amico che è contento che De Laurentiis non ci sia, i giornalisti non devono essere considerati da De Laurentiis o dai presidenti della società, ma sono degli intermediari tra quello che succede e il pubblico, caro amico. E mi dispiace che tu non lo capisca, visto che hai anche, non ci metti la faccia, noi invece ce la mettiamo, abbiamo anche il coraggio di leggerlo il messaggio, come avrei sentito, di padre in figlio, ma mi pare che insomma la capacità, la propensione all'educazione forse non sia ancora sviluppata pienamente in lei. Caro amico, dopo il messaggio che ci ha scritto mi viene questa idea. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Pomeriggio, caro direttore, chiedo scusa se sarò un po' un fiume in piena, penso oggi è il mio compleanno, ma
auguri, sto male. Auguri Antonio.
No, grazie mille, ma credete, io non ho dormito la notte della partita, io so,
no,
c'ho un fuoco dentro.
Dormi.
Direttore, io quei 40 metri tra il centrocampo e la difesa, dalla curva B, io non li avevo mai visti, cioè, erano dall'epoca forse di Gattuso, Ancelotti, ma io non li vedevo da anni, una cosa clamorosa. Però direttore, ci saranno vari argomenti che sviscereranno anche gli altri, da Kvara Totto a Sestantini, ce ne sono veramente tanti, ma io le voglio dire una cosa, ma la campagna acquisti qualche giorno fa, appena venerdì, hanno fatto la domanda, il bravo Dario fece la domanda, che voto date al mercato del Napoli? Io mi permisi di dire 5, lui disse no, per me 7,5, Antonio stai esagerando, perché? Perché devi considerare Osimhen e Zielinski degli acquisti, lei li considera tali, per lei Osimhen e Zielinski sono degli acquisti, o invece il Napoli ha fatto un palese passo indietro, grazie
Antonio.
No, io dico solo una cosa, che praticamente è stato uno sforzo non cedere ai petrodollari, e su questo non c'è dubbio, e Zielinski era un giocatore che doveva andare via e poi è rimasto, e meno male, certamente la squadra si sarebbe impoverita tanto, e quindi aver fatto un sacrificio, tenere qualche gioiello in casa a discapito delle offerte è sempre un sacrificio, è un punto a favore, ma il punto negativo che poi fa pendere la bilancia in negativo è proprio questo, cioè non si è sostituito in 6 mesi un giocatore in un ruolo determinante. Se vuoi primeggiare in Europa e in Italia, se poi vogliamo fare gli esperimenti sperando che praticamente, non so, i parroci diventino vescovi e poi cardinale e poi magari pure papa, questo è un altro discorso, ma non sempre questo caso.
All'amico di
questo
prima che non si
l'errore
firma.
Di De Laurentiis è stato questo, pigliare tutti i giocatori a decreto crescita per diminuire il budget e non andare sul sicuro. Purtroppo per vincere ci vogliono i giocatori veri.
Allora, l'amico di prima che non si firma neppure, poi dimentica che le preoccupazioni e le critiche maggiori arrivano proprio dalla maggioranza dei tifosi che ci scrivono, dagli ascoltatori, degli appassionati, e non soltanto oggi, questa sera, ma anche nei giorni scorsi dopo la sconfitta con la Lazio. Quindi evidentemente c'è qualche discrasia, diciamo così, nelle valutazioni e nell'analisi di quello che succede. 081-6363-63 per intervenire in diretta con Enrico Fedeli. Un'altra telefonata prima di andare in pubblicità. Chiedo a Mario Palligiano, però Joe scrive per Fedele, ma Garcia non era stato preso per garantire una continuità tattica, perché io non vedo nessuna continuità. La verità è che è stato preso perché era a spasso e non lo voleva neanche l'Ascoli. Questo no, ma probabilmente Garcia non vuole una continuità tattica.
Questo no, perché lui ha un passato. Certo, il fatto che se n'è andato in Arabia fa pensare che poteva pure lui fare una pensione d'oro, però è uno che il campionato italiano l'ha conosciuto, non l'ha vinto, però ha fatto sempre una squadra fisica. L'errore è stato quello di voler cambiare troppo e tanto, e poi confesso il mio peccato, ci ho avuto una delusione, non ho letto bene la partita di sabato sera.
Buongiorno Eccelso Gianluca, mi chiama Eccelso direttore.
Abbiate nome.
Non lo so, è probabilmente il mio secondo nome, Gianluca Eccelso. Garcia, se proprio vuole far giocare Raspadoli, deve impiegarlo come sottopunta dietro Osimhen, cambiando il modulo durante la gara nel 4-2-3-1. Non c'è altro ruolo. Salvatore, il professore.
O 4-4-2.
Ecco, ma lì lo Botka però insomma diventa un pesce fuor d'acqua. Già io ho visto, scusi, direttore,
Zielinski. Ma come volete, l'importante è quando si abbassa un esterno alto diventa a 4, no?
Direttore, ma Zielinski io l'ho visto quasi sempre sulla linea degli attaccanti l'altro giorno, altro che mezzala.
Ma è sempre così.
No, non era così, con Spalletti giocava 20 metri più dietro.
Ma perché Di Lorenzo e Politano non facevano?
Ho capito.
Ma perché la Lazio ti ha fatto retrocedere, cioè si difendeva al limite dell'area di rigore e si ingolfava tutta l'area, quindi è evidente che non trovavano spazio e dovevi stare là a portare male. Quello è stato l'errore.
Va bene, direttore, ci fermiamo per due minuti, bene. Andiamo in pubblicità e poi torniamo da lei. Grazie. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mario Palligiano in regia con voi sino alle 13, quando arriverà poi Marte Sport Live. C'è Enrico Fedele, sì, c'è il direttore, buon pomeriggio di nuovo. Salvatore le scrive, ma non era stato lei, Fedele, che aveva detto che il Napoli era favorito nonostante il mercato, ha già cambiato idea?
Assolutamente no. E il Napoli è sempre favorito. Solamente il Napoli ha avuto questa piccola involuzione, un poco fisica, è un poco anche un cambiamento di gioco, perché il Napoli ritorna su 10 giocatori dell'anno scorso a quello che era l'anno passato, non è che si sono dimenticati di giocare, no?
Beh certo,
però,
su Garcia,
avete
però
visto una cosa emblematica, ci sono due esempi. Adesso, uno è l'esempio del Milan, che ha cambiato 8 giocatori.
Sì.
Ha cambiato 8 giocatori e si trova in un momento di grande in mezzo al campo c'è Rebic, che a me non convince, però dal centrocampo in su è forte, tranne bisogna vedere adesso come attaccante, che Giroud non è che segna sempre i salti di rigore e dipende dagli strati di Leao, così come il Napoli dipende da Osimhen. Siamo là, ma la squadra, nonostante che avesse comprato un giocatore a 30 e passa milioni di euro, che non ha cambiato se non un attaccante, è andato via Zeko e Correa e ha preso al figlio di Turan, e l'Inter è rimasto qua. Quindi questo a conferma di che cosa? Che quando si trova un sistema di gioco, quando si trova una identità di reparto, quando i giocatori si capiscono solo guardando con la visione periferica, senza che stanno, perché sanno il compagno dove si trova, è un fatto in più.
Nicola al telefono 081 636 363. Buon pomeriggio Nicola.
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiedervi, stiamo facendo
è caduto
il funerale.
Nicola, facciamo così, resta lì, resti un attimo lì, perché è caduto Enrico Fedele. Ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp e poi torniamo da Nicola e Fedele.
Ciao Gianluca,
ciao.
Nicola, buongiorno.
Ciao Nicola, buongiorno.
Gianluca, ma che cosa vogliamo dire? Gianluca, Garcia, io figura fui molto fiducioso dall'arrivo di Garcia nel Napoli, considerando che poi lo stesso De Laurentiis disse che aveva visto diverse attitudini che combaciavano con il Napoli, quelle che tutti avevamo
il 4-3-3 puro
auspicato, no? Diciamo quelle a cui tutti ci eravamo praticamente ispirati, dice sì, ha diverse cose che combaciano con il Napoli, quindi potrebbe fare a casa nostra. Però quando poi Sarri dice piuttosto che giocare con le ripartenze me ne torno a lavorare in banca. E allora Maurizio Sarri è sempre il miglior allenatore in assoluto, anche meglio di Spalletti, perché pure il Napoli di Spalletti è calato, Sarri non cala.
Ah, Sarri non cala, però insomma la domenica non esiste secondo Enrico Fedele, è vero direttore? Ah, non c'è ancora, non c'è ancora Enrico Fedele. Nicola, tu sei sempre lì, eh? Noi stiamo cercando,
sì,
stiamo cercando di collegarci con Enrico Fedele per darti la possibilità di rivolgergli anche una domanda. Sentiamo un altro messaggio.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Sta partita non l'ha persa Garcia, l'ha persa il presidente. Perché,
perché
Garcia è una
campo.
Scelta del presidente.
Ah.
Il non comprare un difensore centrale al posto di Kim, si sapeva da 5 mesi che andava via, è una scelta del presidente. La scelta di fare una campagna acquisti da neopromossa in Serie A è una scelta del presidente.
Oddio. Da neopromossa.
Cioè, il discorso, una squadra che vince lo scudetto non fa questo tipo di campagna acquisti, né nella scelta del tecnico, perché Garcia è un'incognita, non ho capito che c'entra Garcia a Napoli, né nella scelta di non fare campagna acquisti. Oltretutto si vede che Caraschello, Osimhen non hanno manco più quella voglia dell'anno scorso. Osimhen mi dicono che si sia fatto male, abbia avuto una distrazione al polpaccio, così ho sentito, non so se sia vero. Comunque un'annata di M questa sarà, ve lo dico io.
Che distorsione al polpaccio, un problemino al polpaccio, non è distorsione, che distorsione si ha alle ossa, il polpaccio è un muscolo. Luigi, va bene, come al solito pessimista fino all'ultimo dei suoi capelli. Direttore Fedele, c'è?
Sì,
eccoci qua, c'è Nicola dall'altro lato che ci ha chiamato allo 0816363. Nicola, buon pomeriggio, eccoci qui.
Salve, buon pomeriggio. Volevo chiedere se stiamo facendo un funerale a Napoli dopo 3 partite di campionato. Io penso che tutto questo pessimismo bisogna un po' essere un po' più positivi. Abbiamo un allenatore che ha preso una Ferrari in mano, che viene da un allenatore, da un lavoro fantastico di Spalletti, che tatticamente è molto diverso. Dobbiamo dargli tempo e mi sembra che alla 3ª partita di campionato stiamo facendo il funerale a Napoli.
Quali sono gli aspetti positivi, Nicola, che lei ha...
Gli aspetti positivi
visto?
Che noi ci dobbiamo rassegnare alle logiche della società. È inutile fare sempre i soliti discorsi, Nathan perché ha preso questo, perché ha preso quell'altro, poteva prendere un campione. Gli aspetti della società sono quelli là, ci dobbiamo rassegnare.
Scusi Nicola, una curiosità, lei se la prende, lei se la prende con i giornalisti oppure lo dice tanto per ridere, perché ha visto che sono i tifosi i primi ad essere preoccupati.
Sì, io me la prendo in primis con i tifosi, perché da quando stavamo sul carro dei vincitori a festeggiare lo scudetto, adesso stiamo facendo il funerale, stiamo portando a bar al cimitero, dopo 3 sole partite, ma diamogli tempo, ragazzi, abbiamo cambiato un grande allenatore e abbiamo preso Garcia, che purtroppo tatticamente, purtroppo pure forse vedremo il tempo cosa ci dirà, abbiamo preso un allenatore completamente diverso dall'aspetto tattico. Diamogli tempo, ma almeno un mese, e poi capiamo se effettivamente ci sono dei problemi. Noi stiamo piangendo, noi oggi stiamo facendo un funerale dopo la 3ª partita del Napoli. Io non sto sentendo un tifoso in una chiave positiva. Questo a me mi dispiace, cioè, perché noi abbiamo festeggiato fino a pochi mesi fa uno scudetto. Oggi non so scordarmi, abbiamo festeggiato uno scudetto dopo 33 anni. Io tengo 36 anni, non ho mai vissuto una cosa del genere. E mo, dopo la 3ª partita... stiamo facendo proprio un macello. Dopo la terza partita, l'anno scorso in Napoli pareggiò con la Fiorentina, poi pareggiò con Lecce.
Vabbè.
Vi ricordate?
Sì, 0-0 e 1-1. 0-0 con la Fiorentina,
esatto.
1-1 con il Lecce. Ma guardate che dopo lo 0-0 con la Fiorentina, pensate, il primo perplesso, adesso non posso entrare troppo nei dettagli, il primo ad essere perplesso, che contattò altri allenatori, fu proprio il presidente De Laurentiis. Pensate un po', dopo lo 0-0 con la Fiorentina, lo dico alla gente che se la prende con i giornalisti. Grazie Nicola per il tuo intervento. Direttore, torno da lei, perché parlavamo della continuità tattica, che non ci sarà, perché Garcia vuole delle novità.
Ma deve cambiare. Ma anche Sarri, che tu ce l'hai la statuina sul comodino, disse che lui non avrebbe mai giocato in questo piede, eppure ha cambiato. Lui disse che i giocatori dovevano essere delle pedine e poi hanno a fare, diciamo, la malattia a Cristiano Ronaldo Portogallo. Quindi, come vedi, tutto, l'importante è capire che bisogna cambiare alcuni atteggiamenti, dare magari più continuità a quello che è stato l'anno scorso.
Enzo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e complimenti.
Grazie.
Volevo fare una domanda al direttore. Non abbiamo messo in evidenza la condizione fisica dei ragazzi. Prima venne fanno detto le tattiche perché ci ha lasciato tutto il campo alla Lazio, e poi che nel secondo tempo sono venuti meno, proprio come si dice a Napoli, rinde il cuso duro. Aspetto gli ascolti per radio.
Grazie.
Ah, ma io penso che più che rinde il cuso duro è proprio stato un crollo, cosa che Garcia ha parzialmente accettato dicendo abbiamo fatto un carico di lavoro, quest'anno è un campionato particolare, lo scuso però ognuno sta una prova in realtà in Napoli non ci ha capito niente. Ma guardate, ci sono delle partite dove i giocatori e l'allenatore vanno in bambole e sperano che prima o poi finisca. Il fatto negativo, sai qual è? Che non c'è una partita infrasettimanale o domenicale, e si andava dando 15 giorni di questa stessa cosa.
C'è Patti, un'ascoltatrice, che secondo me è molto illuminata per il messaggio che ci scrive. Nel frattempo 0816363663 per intervenire in diretta. Scrive Gianluca, buongiorno, scrive Patti. Molti criticano, chi critica questo Napoli? Saremmo dei disfattisti, secondo loro. Ma perché? Essere tifosi vuol dire non vedere ciò che non è girato? No. Vuol dire anche vedere quello che non gira. Ad oggi questo Napoli ha deluso per molti aspetti. La colpa di chi è? Per me c'entra in molto l'allenatore. Troppi cambiamenti vuole fare e li vuole fare subito. Tralascio alcune sue dichiarazioni che non mi sono piaciute, poi col tempo mi auguro che le cose migliorino. Patti, direi che è illuminata perché insomma ha scritto un messaggio.
Però l'allenatore è furbo perché l'allenatore ha detto delle cose dicendo ci sono dei malumori di mercato, di contratto, ci sono soprattutto dei giocatori che ancora non sono pronti. Che doveva dire?
Commento semplice senza girarci intorno per il direttore. Ho scoperto Sarri giocare all'italiana con i suoi contropiede. Noi abbiamo giocato un po' alla francese, alla San Frason, scrive questo amico, e dalla napoletana.
Ma dai, San Frason.
No, è dalla napoletana perché ci piace Gammanà, quindi il Napoli ha camminato anche, no, soprattutto nel secondo tempo. Vittorio da Mater Dei, che ne pensa, direttore?
Vittorio, tu dici San Frason perché noi diciamo tutti San Frason.
Certo.
Ma sai, è una napoletanizzazione del francese che significa sans
ragione. Senza ragione. Giusto.
E quindi San Frason.
Il napoletano.
Senza ragione. Dissennati.
Molto del napoletano deriva dal francese, anche Boat, per esempio. Boat, che è lo scato, il barattolo, si dice in napoletano a Boat. Ma ce ne sono tanti di termini giunti dalla lingua francese.
Franco-spagnoli.
Va bene, direttore. Insomma, lei un aspetto positivo non lo trova, prima di salutarci. Uno.
No, mi auguro che faccia
dal punto di vista del gioco. Dal punto di vista del gioco.
No.
Il fatto che stia lavorando su tutte e due le corsie laterali, per esempio, e non su una, cioè
quale corsie laterale?
Destra e sinistra.
Io ho visto solo la corsia di destra nelle partite precedenti.
Ma l'altro giorno quella di sinistra ha funzionato nel primo tempo molto bene.
20 minuti.
Ho capito. Quindi sta lavorando su questo.
E poi chi è stato il migliore in campo oltre il mostro? Che è Luis Alberto, secondo te, della Lazio?
Felipe Anderson.
Bravo, dove giocava?
Giocava proprio sulla sinistra del Napoli, a destra della Lazio.
L'ho detto tu. Hai risposto, bravo, c'è tu.
Però anche le verticalizzazioni per vie centrali, che sono temerarie, perché tu devi trovare giocatori che al limite dell'aria fermano il pallone, si girano e trovano la soluzione.
Osimhen era rimasto a casa.
Però Zielinski è molto bravo a fare questo, forse è l'unico.
Zielinski danza, delle volte cede, ma danza.
Ecco. Riesce a diventare pericoloso, a girarsi col pallone ricevendolo di spalle alla porta in queste verticalizzazioni, però non è semplice fare questo gioco. Ci vogliono giocatori sempre in condizioni molto tecnici per fare questo. Perché un calciatore che si deve girare quando riceve il pallone al limite dell'area non ce l'hanno tutte le squadre.
In gergo contadino calcistico si chiama linguaggio del corpo.
Ecco. Zielinski ce l'ha, gli altri non lo so.
No,
forse anche Raspadori potrebbe averlo. Ecco.
Ma sì, in parte sì.
Va bene, vedremo se il lavoro di Garcia darà i suoi frutti. Adesso c'è la sosta e quindi c'è la possibilità di lavorare con una squadra praticamente senza 15 calciatori, quindi non al completo. Quindi lavorerà certamente negli ultimi 3-4 giorni della prossima settimana, quando tutti torneranno dagli impegni con le proprie nazionali. Direttore, buon pomeriggio e ciao, buona giornata. Grazie al direttore Enrico Fedele. Vogliamo in pubblicità tra poco i vostri messaggi al 339-666-9990. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, con Mario Palligiano in regia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. Gilda scrive: buongiorno, non credo che i tifosi laziali stiano chiedendo la testa di Sarri, che su 3 gare ha già collezionato ben 2 sconfitte. No, cara Gilda, qui nessuno chiede la testa di Garcia tra i tifosi, nessuno l'ha chiesta al momento. Ci sono quelli che scrivono che è assurdo fare il funerale dopo 3 giornate, ma qui nessun funerale abbiamo fatto, nel senso che noi abbiamo chiesto prima gli aspetti positivi del Napoli e poi gli aspetti da rivedere. Però sapete qual è il discorso? Che qui abbiamo chiesto gli aspetti positivi, no? Però tra tanti tifosi nessuno, ce ne fosse uno, che avesse scritto un messaggio o avesse fatto un intervento per analizzare, valutare, esprimere un aspetto positivo del Napoli. No, o aspetti negativi o non si deve fare il funerale. Ce n'è uno che ha evidenziato un aspetto positivo del Napoli di Garcia in queste prime 3 uscite? Uno solo, i tifosi. Perché partecipare a una trasmissione in maniera costruttiva significa dare anche risorse alla trasmissione. Quindi, se abbiamo chiesto quali sono gli aspetti positivi di questo Napoli, io ho tentato di darli, di individuarli, e li ho anche espressi dal punto di vista del gioco, ma mi sembra che nessuno di voi lo abbia fatto. Quindi qui nessuno fa il funerale, sia ben chiaro. Abbiamo parlato di aspetti positivi da individuare, se individuati, e aspetti da rivedere sin dal primo secondo di questo appuntamento in trasmissione. Un messaggio vocale, eccolo qui.
Ah sì, Gianluca, se per questo anche quando in francese dici la bâche, no? Di la, giù, la bâche.
Sì.
Dal napoletano al francese, ma il napoletano ha anche contaminazioni greche, spagnole, la lingua napoletana ha tante contaminazioni.
Tante contaminazioni dal francese. Guido Trombetti, professore, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, come stai?
Tutto bene. No. Lei tutto a posto, professore? No, perché si parlava di contaminazioni della lingua napoletana dal francese, si sa, no? La bâche, boate e tante altre.
Certo.
E questo amico diceva, Napoli. No, il Napoli ha giocato alla francese, alla Saint-Frason.
No, è stato una... Guarda, io sono contrario al pessimismo esagerato, ma anche alle semplificazioni. Quello che abbiamo visto ieri è una cosa preoccupante. Una squadra tatticamente e fisicamente allo sbando. Non vi dimenticate che abbiamo perso 4-1, perché i 2 gol giustamente annullati sono stati annullati per un fuorigioco tecnico,
ecco. Però scusi professore, io devo fare l'avvocato del diavolo, perché poi qualcuno ha criticato la difesa troppo alta di Garcia, e invece io devo dire che il fatto di avere la difesa troppo alta ha aiutato il Napoli a far annullare quei 2 gol. È stato bravo il Napoli, perché il fuorigioco arriva proprio perché il Napoli ha la difesa così alta effettuato la tattica del fuorigioco.
No, ma il secondo fuorigioco è un fuorigioco d'aria di senza niente.
Sì, vabbè, il primo però no, è con la difesa alta con Zaccagni.
Ma la verità è che lui ha perso la Trebisonda, perché ha allungato la squadra per, credo, competere con i contropiedi di Sarri, ma quella è una squadra il cui centrocampo Zielinski non contrasta, anche se è irrinunciabile. Anguissan non è in giornata e lo botta negli spazi larghi, si perde. Lo botta è un grandissimo giocatore, ma da spazi stretti, dove col suo passettino lui si tira fuori da tutte le complicazioni. Ma insomma, ma ieri ci sarebbe da fare un'infinità di osservazioni, ma tu perché? Come viene in mente di levare Kvara
per mettere un giocatore fuori ruolo.
In effetti io non mi sarei mai aspettato, però lui dice che non ma ce la faceva, non aveva i 90 minuti nelle gambe, quindi che gli
ma
vuoi dire?
Ma questa è una stupidaggine, quello dei 90 minuti, quello è un ragazzo, i 90 minuti ce l'ha sempre. E
viene da un infortunio però, eh?
È l'unico che ha il guizzo, è l'unico che ha il guizzo, per di più conosci meglio in giornata nera. Allora, mo ci vuoi spiegare perché hai dimenticato Elmas, che è un fior di giocatore, e non ve lo dimenticate mai, è uno dei giocatori più richiesti del Napoli. Vabbè, dalle squadre europee, hai dimenticato Elmas per far fare Raspadori la parte di Elmas. Raspadori è fortissimo, però devi cambiare modo, devi fare il 4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Lui deve giocare vicino alla rigore o nell'area di rigore. Tu che fai? Togli Kvara e metti sulla fascia un giocatore che sulla fascia non ci sa stare. Allora queste cose sono così banali, no? Che è impossibile che un tecnico esperto non le comprenda.
Ma c'è stato un confronto tra Garcia e De Laurentiis dopo la partita, chissà che cosa gli avrà detto il presidente.
Io non lo so, questo l'ho sentito dire da lui e me lo immagino, perché il presidente sarà preoccupato, ci siamo preoccupati tutti. Scusami se ricordo alla banale e puerile matematica. Una squadra, per vincere lo scudetto, dicono le statistiche, non deve perdere più di tre, diciamo di quattro
partite. Sì.
E noi una ce la siamo già giocata alla terza giornata. Cioè, quindi non siamo ad esagerare, ma nemmeno a minimizzare. Quello contro la Lazio è stato un episodio, una partita assolutamente da lasciare sgomento.
Del resto io ricordavo prima, mi risulta che dopo lo 0-0 con la Fiorentina dell'anno scorso, la terza giornata, pare fu la quarta, il buon De Laurentiis cominciò a contattare altri allenatori.
Questo non me lo ricordo, però Scalletti era il secondo anno,
sì, ma questo è un vantaggio certamente.
Ma questo mi sembrerebbe esagerato, anche se il presidente è capace di tutto.
No, quindi volevo soltanto ribadire a chi dice che oggi si sta facendo quello che si è fatto l'anno scorso, non è che si sta facendo, non si fa nulla, anzi qui ripeto, noi abbiamo cercato di dare spazio agli aspetti positivi in queste prime tre uscite del Napoli,
sì,
e quest'amico aspetti professore, dice di averlo fatto, sentiamo che cosa ha da proporci.
Buongiorno Daniele.
Buongiorno.
Da Napoli.
Ciao Daniele.
Allora, a me tutto stupido pessimismo, cioè siamo delusi perché forse ci eravamo fatti pure un po' la bocca nel vincere sempre, ma ricordiamo che comunque se il primo tempo fosse finito 4-1 per il Napoli nessuno avrebbe detto nulla. Ecco, analizziamo gli errori sotto porta. Prima, forse l'anno scorso, forse ogni tiro era quasi un gol, e ora magari c'è un po' più di stanchezza mentale nel non segnare più di tanto. Il secondo tempo, effettivamente, il secondo tempo la Lazio nelle ripartenze, perché se ne dica di Sarri e tutto, la Lazio ha fatto i 4 gol, anche se 2 annullati, ma in ripartenza gliel'abbiamo concessi noi e dobbiamo migliorare lì, cioè Garcia deve sicuramente mettere mano lì in quella situazione, ma il primo tempo in Napoli doveva fare 4 gol. E Provedel ha fatto un'ottima partita e anche un paio di ottimi interventi, uno su Zirischi e un altro non ricordo su chi.
Il primo tempo mi sembra che le corsie laterali e anche le verticalizzazioni in zona centrale abbiano funzionato abbastanza bene, è lì che sta lavorando Garcia, Trombetti, su queste...
peccato che però le partite durano due tempi,
no. Certo.
Quindi a me questi discorsi, ragazzi, mi lasciano indifferenti. Io sono molto preoccupato, ho visto un pessimo Napoli, pessimo.
Egizio scrive, aspetti positivi, vorrei vederli, ma quando non inquadri la porta non c'è nulla di positivo.
Bravo,
quando prendi 4 gol non c'è nulla di positivo, quando un Anguissà è l'ombra di se stesso non c'è nulla di positivo. Non è polemica, ma è ciò che ho visto e ci riprenderemo.
E poi dobbiamo dire un'altra cosa, Garcia non può giocare con la squadra di Spalletti come ha fatto senza Kim.
in quel Napoli Tim, Lobotka e i due d'attacco erano la spina dorsale. Allora, se tu non hai Tim, tu devi assolutamente introdurre dei correttivi. Quali? È un esamenù del tecnico. Io correttivi non ne ho visti.
Va bene.
Questa è la mia opinione.
Qual è il prossimo editoriale che scriverà, professore? Sul mattino?
È domani.
Su che argomento? Ci vuole anticipare l'argomento? Perché io so che già ha le idee chiare su questo aspetto.
No, sempre la mia visione del significato di questa partita. Comprate il mattino e lo saprete.
Grazie a Guido Trombetti.
Buona giornata
professore. Siamo in chiusura, grazie a Mario Palleggiano per aver curato la regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Tra poco Marte Sport Live con Dario Sarnataro sino alle 14, ulteriori approfondimenti dopo l'uscita a vuoto del Napoli con la Lazio di sabato sera e la sosta di campionato. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.